Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questa biblioterapia La Vendetta, perché l'ultimo incontro c'è stato a dicembre, c'è stata una pausa, ci siamo pensati quello che era stato tessuto nel corso degli incontri precedenti e adesso incontriamo Emanuele Trevi, che ringrazio di essere qui con noi. Emanuele Trevi è stato 10 anni fa uno dei primi ad aprire la biblioterapia. Stasera ci sono io perché Oriana, che si è pensata questa macchina che è la biblioterapia, questo rizoma di temi, questo rizoma di parole, non sta bene e vi saluta e ha affidato a me il compito di dire due parole. 10 anni fa appunto è venuto Emanuele Trevi ed è venuto portando una conferenza che si chiamava Il veleno dei romanzi e stava perfettamente dentro il nome di come curarsi o ammalarsi coi libri, con l'idea che, come dice George Steiner, uno può benissimo leggere Rilke la mattina dopo andare a lavorare ad Auschwitz, quindi la posta in gioco non è siamo tutti anime belle, leggiamo tutti e questo ci salva, ma è il come, in che shul noi andiamo ad imparare. E la biblioterapia voleva essere questa cosa. Stasera torna da noi con l'arte di vivere, invece, perché sono passati 10 anni, perché sono usciti altri libri. Quando è venuto aveva scritto le istruzioni per l'uso del lupo e invece poi dopo è uscito qualcosa di scritto e poi è uscito Il popolo di legno e poi adesso è uscito questo Sogni e favole, e i libri, come voi sapete, si parlano tra loro, quindi anche quelli che aveva portato quella volta intanto sono cambiati, come siamo cambiati noi nella lettura. Su chi è Emanuele Trevi? Noi abbiamo il foglio con la biografia e l'andiamo a guardare, ma quella è carta. L'ultimo libro che è uscito, che è Sogni e favole, che io posso presentarvi da lettrice perché non saprei come diversamente e arrogandomi che cosa presentare, ha al centro un quadro per me, che è il quadro di una Madonna, la Madonna della Valletta, che sta nella Chiesa Nuova di Roma, ed è un quadro che è fatto così, è fatto come se fosse un teatrum mundi, come se fosse una macchina teatrale. C'è il quadro di Rubens con gli angeli al lato, che è fatto in modo di stare dentro la luce dello spazio, e questo quadro però si può spostare perché dietro c'è una Madonna trecentesca. C'è una Madonna trecentesca che è, come nelle icone di Florensky, è presente. E allora dietro questo libro di Emanuele Trevi, che si sottotitola L'apprendistato, perché lui funziona un po' come gli studenti di Walser o lo studente di Kafka, che è lì in questo suo apprendistato profondissimo. Nel libro di Emanuele Trevi ci sono i maestri. Questo libro somiglia a un libro che lui aveva scritto anni fa, che si chiamava Qualcosa di scritto, che anche quello era qualcosa che non aveva una sua specificità, non era un romanzo, non era un saggio, somiglia un po', somiglia, è brutto da dire, di un autore e l'altro, diciamo che ha l'anima dei libri dell'Ernaux, dove un io si dice se un io è anche un noi, se sta dentro un periodo storico, se lo racconta, come racconta il narratore di Benjamin, cioè qualcuno che è in grado di fare esperienza e trasmettere questa sua esperienza, se è una figura di consiglio come Emanuele è. E quindi in Qualcosa di scritto c'era un'altra maestra, che due maestri, una maestra tellurica come la Gorgone, che era la Laura Betti, e un maestro che era un maestro iniziatico, che è Pierpaolo Pasolini. In questo Pierpaolo Pasolini, che poi stava scrivendo Petrolio, che è il libro di una iniziazione antichissima, perché dietro un quadro ce n'è sempre un altro, se il quadro è un'immagine, cioè un ritratto, cioè qualcosa che ti tira dentro il buio che hai intorno. E ci sono in questo libro invece tre maestri, con un maestro che si chiama Metastasio, che significa trapasso, che significa qualcuno che ti porta da una parte all'altra, però che c'ha nel nome Metastasio anche l'istemi del destino, dello stare lì in questa retta, che ti sprofonda e ti solleva. E c'è un gioco di erranza di questo apprendista nei riguardi di questi maestri, che sono un fotografo, Arturo Patten, che fotografa esattamente come funziona il meccanismo del quadro della Madonna, togliendo l'orpello e rivelando l'arcaico. E poi c'è, colei che va avanti, colei che viaggia innanzi o forse viaggia indietrissimo, che è Amelia Rosselli, e poi c'è Cesare Garboli. È un libro che va letto e poi va riletto, perché, come direbbe Ovidio, c'è l'immagine più di quello che sembra. E io dico, forse con i libri così che vanno letti, perché plus quam videatur imago est, ecco che forse un'arte di vivere questa lettura ce la insegna. Forse la biblioterapia non sta nelle storie che ci divertono, perché la letteratura adesso non so se è una forma di conoscenza più, forse sta nel come noi entriamo in questa attenzione. Però ascoltiamo lui, è qua.
Grazie cara per queste bellissime parole che sono le prime. Io ho pubblicato questo libro, è uscito pochi giorni fa, non l'ho mai presentato, quindi mi sembra un battesimo rimenese meraviglioso che porterà bene a questo libro.
Grazie e certo, di non averlo detto prima.
Quando la nostra amica Oriana mi ha coinvolto, abbiamo pensato appunto a questa idea di chiudere un circolo e anche di tornare, perché io, forse qualcuno c'era, lo ricorderà, perché, ma non tanto per quello che ho detto io, ma per la bellezza di questa iniziativa. Eravamo alla biblioteca Gambalunga, e posto meraviglioso come tutti sapete, e parlammo di un aspetto, diciamo, deleterio della lettura dei libri, perché parlammo di delle persone un po' rovinate dalla lettura di romanzi attorno al concetto di che cos'era l'esistenza di Madame Bovary. Oggi in realtà abbiamo con Oriana pensato che in questo ciclo ci potesse essere anche un occhio da un punto di vista positivo, nel senso che ve lo spiego subito, cioè ci sono dei problemi che il critico letterario, la persona che ama i libri, può affrontare e che a un certo punto si trova in mano, che sono molto più ampi, molto più decisivi di quello che è la scienza della letteratura o l'essere colti. Sono delle cose che riguardano il proprio destino, soprattutto la risposta a una domanda che non può mai essere data per scontata. La domanda può suonare così: che cos'è un essere umano? In che misura la sua esistenza mi riguarda? Già capite, no, da queste domande come il terreno d'azione di un rapporto che è dato nella solitudine della lettura con un personaggio, poi chiaramente si riversa nelle relazioni con quei personaggi di quel romanzo assurdo, incredibile e contraddittorio che è l'esistenza. Noi possiamo registrare, voglio dire, un parallelo nell'evolvere della concezione dell'altro nel cuore e nell'intelligenza degli uomini e di quello che gli uomini hanno fatto con le arti per rappresentare alcuni loro simili alle prese con delle storie che in qualche maniera fossero sintetizzabili in un'ora di uno spettacolo teatrale, in una poesia, in un romanzo, miniature, navi in bottiglia di quella che è la complessità della vita. E io non credo che ci sia in questa fonte d'energia vita, letteratura, una direzione univoca. La vita nutre la letteratura e la letteratura nutre la vita. L'una imita l'altra. Parlo di letteratura come potrei parlare del sistema delle arti in generale, chiaramente. Io sono uno scrittore, ho più a che fare con la letteratura, la storia dell'arte, però credo che in ogni tipo di espressione esistano dei personaggi. Esiste qualcosa che è la proiezione di che cos'è un essere umano, altrimenti non ci interesserebbe. Voi pensate a questa cosa qui, che ci sono due aspetti di ogni narrazione che sono vincolanti, che sono l'umano e il vivente. E questo è già una restrizione pazzesca, questa è la regola principale con la quale noi costruiamo un romanzo. Perché con la quale noi costruiamo una storia, con la quale noi percepiamo l'interesse di un altro essere umano. Se non è umano, si comporta come umano. Quei meravigliosi scrittori che scrivono con gli animali, che io amo molto, Esopo, La Fontaine, sono la volpe e l'uva, che non è che sono la volpe non sa che cos'è l'uva, è chiaro che umanizza quella storia. La Walt Disney, quei meravigliosi paperi, quel mondo in cui tutti vorremmo vivere, sono, ma anche il vivente. Quando qualcuno immagina l'oltretomba, non lo puoi immaginare che con le categorie, non lo sappiamo, non sappiamo cosa pensano i morti, come, non possiamo affacciarci su quella, e nessuno è mai tornato indietro a raccontarcelo, quindi noi non possiamo che attribuire ai morti un comportamento da vivi, non usciamo da queste cose, non riusciremo a concepire una storia, a scriverla, anche solo a immaginarla se non fossimo legati a queste due domande, perché a noi ci interessa solo quello in fondo, non è che ci interessa diventare persone colte, non è che ci interessa tenere, ci interessa capire che cos'è un essere umano, perché questo ci fa capire cosa siamo noi, perché questa relazione porta un accrescimento di conoscenza che appunto va nei due sensi. Noi conosciamo cos'è l'altro, quali sono le cose rilevanti della sua esistenza, quindi quello che ci parla, perché può essere rilevante per noi. Questo è il motivo per cui la vita del lettore di romanzi è ricca di umanità, perché chiaramente però noi siamo lettori di romanzi moderni. Perché se noi prendiamo, non so, c'è una meravigliosa opera che unica al mondo, che ha fatto la Bompiani a partire dal dopoguerra e continua ad aggiornare ogni tanto, che si chiama Il Dizionario delle Opere e dei Personaggi, no? Ed è bellissimo perché l'ordine alfabetico è così casuale che noi troviamo personaggi di Dostoevskij, personaggi dei fumetti, è molto interessante. Però c'è qualche cosa in questa definizione di personaggio che è troppo vaga, troppo imprecisa, perché noi siamo figli di una modernità, quindi noi non abbiamo la possibilità di mettere sullo stesso piano Ulisse o Gilgamesh o Rama, il grande protagonista dell'epica indiana, con Madame Bovary, il principe Andrei di Tolstoi o Molloy di Beckett o un personaggio di uno scrittore contemporaneo, perché... Cioè, questa cosa qui è molto interessante. E questo non vuol dire che noi svalutiamo gli antichi sono la cosa più bella da leggere, però non ci sono personaggi, esseri umani come li intendiamo noi. Questo è stato scoperto da un giovane studioso che si chiamava Eric Auerbach, cioè è stato definito perfettamente in un saggio bellissimo. Eric Auerbach era una figura molto importante, è stata nella cultura europea, era un tedesco che aveva orrore del nazismo e quindi ha avuto una vita molto strana, è andato a Istanbul, che non è un posto dove uno si immagina uno studioso tedesco, a scrivere una meravigliosa storia del realismo nella letteratura occidentale, perché se no i nazisti l'avrebbero ucciso, ed è un libro coltissimo, enorme, anche molto lungo, due volumi nell'edizione italiana, scritto praticamente a memoria perché lui non aveva i libri, quindi era insomma un genio, e nel 1929, quando ancora la sua vita era quella di un tranquillo professore universitario, ha scritto un saggio bellissimo che si chiama Dante, poeta del mondo terreno, che già il titolo, l'Irdischen Welt, il mondo terreno, e lui dice una cosa, fa l'analisi di che cosa sono i personaggi nelle letterature antiche, no? Di che cosa sono, Lucio, il protagonista dell'Asino d'Oro, Agostino, il protagonista autobiografico delle Confessioni di Agostino, ma tanto per i personaggi della tragedia, Agamennone, Antigone, Creonte, e poi lo confronta, che cosa c'è? Che a un certo punto quest'uomo geniale, che era Dante, capisce una cosa nella sua rappresentazione artistica, che tutto quello che veniva prima di lui era tipico, cioè era l'uomo. Chi è l'Agostino delle Confessioni? È il cristiano. Quindi i fatti suoi sì, ci sono, sono irripetibili, la sua madre è quella, eccetera, ma è una, il rilievo è dato dalla possibilità di essere esemplare, cioè quindi di rappresentare il cristiano nella sua ricerca della salvezza. E così accade addirittura Nietzsche aveva detto nella tragedia greca non esistono nemmeno la distinzione dei personaggi, è solo apparente, sotto tutte le maschere c'è solo un dio, Dioniso. Quindi addirittura aveva negato la possibilità che esistesse differenze tra persone nella letteratura antica. Achille è un eroe, Ulisse è un eroe di altro tipo, ma dice Auerbach che gli elementi di tipicità prevalgono sugli elementi che sono dopo Dante invece quelli che noi percepiamo nell'essere umano, cioè per citare esattamente lo studioso, dice Dante è colui che capisce che la sorte individuale non può essere trascurata. E arrivano delle cose totalmente diverse. Arriva Farinata degli Uberti, arriva Pia dei Tolomei, cioè arrivano delle persone che sono come noi, che vanno, che infatti di alcune non si sa nemmeno qual è il limite dell'invenzione, della verità, di quella zona intermedia tra la verità e l'invenzione che è il pettegolezzo, esseri umani unici e irripetibili, quindi portatori di una sorte, perché la sorte in senso vero, proprio, moderno, dantesco, è quella che può capitare solo al singolo individuo. E lì noi abbiamo, attraverso la letteratura e attraverso le arti, vorrei dire, perché la cosa straordinaria è che ogni volta che si pensa a Dante si può pensare al suo collega genio, quasi fossero la stessa persona, che è Giotto. Giotto fa la stessa cosa in pittura. Se voi guardate i suoi maestri, Cimabue, cioè, e guardate le cose che ha dipinto qui a Rimini, le cose che oggi ho appena visto, il meraviglioso crocifisso al Tempio Malatestiano, ma insomma, soprattutto negli affreschi, nelle vite di San Francesco di Assisi, negli affreschi alla Cappella degli Scrovegni di Padova, voi vedete la stessa cosa che fa Dante, persone talmente marcate nelle loro fisionomie individuali da non essere più confondibili con altre. E lui lo fa anche sui personaggi tipici. Allora la Madonna che piange ai piedi del crocifisso, però è una donna reale, cioè portano questi due geni italiani, portano un elemento di assoluta novità e irreversibile nella concezione artistica, che è una concezione di rilievo dell'umano. L'uomo moderno si muove così. Nell'uomo moderno il cittadino, l'eroe, il navigatore, il guerriero diventano via via meno importanti rispetto a delle cose che hanno nome e cognome. Emma Bovary, Andrei Volkonsky, il nome diventa l'elemento nome e cognome, no? Anagrafico, tanto che poi in questo movimento incredibile di personalizzazione della percezione dell'umano, arriva Balzac che nella famosa introduzione alla Commedia umana arriva a dire quello che è già implicito in Dante: io ho voluto fare la concorrenza all'anagrafe, allo stato civile, cioè io sono talmente artista che in realtà riesco a creare un'illusione di mondo basata sul fatto che io faccio nascere individui, io sono la matrice dei destini individuali, delle sorti individuali, e questo ha creato in pochi secoli, attraverso il concorso di tutte le arti, una galleria di individualità addirittura sovrabbondante, addirittura labirintica. Non c'è tipo, sfumatura dell'umano di cui noi non abbiamo fatto il ritratto, non c'è una non c'è un'arte che non si sia dedicata chi è dice la differenza tra Shakespeare e gli antichi, no chi è un uomo. No, il dittatore crudele non è un'invenzione di Shakespeare. Riccardo III è fatto con questa filosofia. Cioè, è un uomo che non può, il cui carattere di universalità è ridotto al minimo. Certo, sì, ci sono degli elementi universali. Se è un re vuol dire che è potente e potrà recare più danno al suo prossimo, ma la cosa importante che ci ricordiamo non è un'idea della regalità, è un'idea di quel re. Questa è l'emozione fondamentale che il teatro di Shakespeare, il teatro di Racine, il teatro moderno, se non che noi siamo ancora più moderni di questo, perché noi non solo siamo figli di Dante, della modernità, dell'Ottocento di Balzac, di questa serie di personaggi, a un certo punto siamo anche figli di quel secolo che è appena trascorso, che sta alle nostre spalle, in cui molti di noi, beati quelli che non ci sono nati, ma molti di noi siamo nati, che è il Novecento, in cui questa cosa si è addirittura complicata in una maniera terribile. Allora io quando ero un ragazzo leggevo anche dei libri per caso, poi a proposito di biblioterapia, perché andavo in biblioteca e in biblioteca stavano tutti là, quindi leggevo i libri di dove trovavo posto, perché mi sedevo lì e non mi andava di perché studiavo delle cose noiose, la storia dell'arte medievale, quindi dopo un'ora non ce la facevo più, quindi e un giorno presi in mano questo libro che mi interessava il titolo, che si chiamava Commento alla vita di Don Chisciotte e di Sancho, che era di un grande filosofo spagnolo di cui non sapevo nulla, Miguel de Unamuno, e mi colpì moltissimo perché era un'idea sorprendente, proprio un'idea del personaggio che non avevo mai ascoltato. Lui dice: ma che Cervantes? Ma noi dobbiamo parlare di Don Chisciotte. Cervantes era uno scrittore mediocrissimo. Se vedete le opere che non sono il Don Chisciotte, era ingiusto chiaramente, perché le novelle esemplari sono un grandissimo libro, cioè sono dei personaggi meravigliosi, però per, diciamo, virtù polemica era efficace, no? Diceva: in realtà Don Chisciotte è sempre esistito. Don Chisciotte è quella parte dello spirito umano che rende possibile l'avventura di Ignazio di Loyola, un'avventura spirituale. Don Chisciotte è quello che uno psicologo junghiano potrebbe chiamare un archetipo, e il ruolo dello scrittore è semplicemente quello di stare lì a intercettarlo. Se è fortunato, Don Chisciotte busserà alla sua porta. Quindi il personaggio, vedete, comincia a scricchiolare da un'idea del genere, l'ottimismo di Balzac di poter essere il burattinaio, di dire: io faccio la concorrenza allo Stato civile. E lo scrittore diventa qualcuno che invece si deve confrontare con dei fantasmi. Nel passaggio epocale tra la modernità ottocentesca e l'ulteriore modernità, possiamo chiamarla cubista, possiamo chiamarla esistenzialista, insomma tutto quello che è stato il Novecento, il rapporto tra l'artista e le immagini dell'umano diventa un rapporto più complicato, diventa il rapporto di colui che è visitato da uno spettro, è visitato da qualche cosa che arriva si configura come una persecuzione. Pochi anni dopo, il 1914, Unamuno vorrà dimostrarlo non solo teoricamente col suo saggio sul Don Chisciotte, ma inventa un genere letterario. Dato che in Spagna il romanzo si dice novela, lui dice: io invento la nivola, che sembra un po' la nuvola, che è una cosa che è quel libro dove l'autore perde il controllo sui suoi personaggi. Questo è il genere. E allora lui fa un'introduzione e dice: beh, c'ho un illustre precedente. Da buon cattolico, dice, il primo a scrivere una nivola è stato Dio, perché Dio perde il controllo di Lucifero, cioè il romanzo che stava scrivendo ha una variabile impazzita, e quindi lui molto più modestamente scrive la storia di un signore, che è una storia tristissima, di un signore che abita in periferia, in provincia, scusate, che è uno che vagheggia le donne, ma timidissimo, insomma quello che oggi chiameremo uno sfigato, una persona tristissima, e ne vagheggia due insieme, a una paga il mutuo della casa, però questa lo tradisce, l'altra poi si sposa con un altro, insomma è una vita patetica. E a un certo punto racconta Unamuno, lui sta lì nel suo studio a scrivere, gli bussa il personaggio e gli dice: senti, fammi suicidare a questo punto, cioè che posso fare? E Unamuno però è cattolico, dice: no, non ti faccio suicidare, una cosa sadica, cioè lo vuole tenere in vita. E qui c'è, pensate, i casi, le date sono la cosa più casuale e più rivelatrice del mondo. Nel 1921 esce la prima traduzione italiana di questo libro geniale che si intitola Nebbia, di questa nivola. E il 1921 segna una data indelebile nella storia del teatro, perché è la data della prima dei sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello, dove il rapporto di persecuzione diventa addirittura questi sei personaggi, no, che vanno là. Io, oggi si direbbe, no, come gli studenti occupano la presidenza, no, occupa lo studio del povero Pirandello, e finché lui non ha sentito tutto il loro tremendo dramma familiare non lo lasceranno a posto. Quindi diciamo la mente dello scrittore, vedete come cambia dai tempi di Balzac, diventa la casa abitata dagli spettri, cioè l'immagine dell'umano che la singolarità del personaggio produce e si rovescia in un rapporto di persecuzione con l'artista. L'artista può diventare lo scrivano, come Cervantes dice di Don Chisciotte, come Unamuno dice di Cervantes, cioè dice Cervantes era un poveraccio e a un certo punto Don Chisciotte gli si è imposto, oppure come questa figura straordinaria di Pirandello, perché poi in Pirandello la cosa importante non è la storia familiare terribile della figlia costretta a prostituirsi e del padre che va nello stesso bordello, una delle tante storiazze veriste, insomma, è il fatto che sta gente vuole che qualcuno si prenda cura di loro. Il prendersi cura diventa qualcosa di assolutamente preeminente sull'invenzione. Quando il vero narratore diventa, negli stessi anni di Unamuno e Pirandello, diventa una figura come il Marlowe di Conrad, cioè colui che sa che esistono le persone umane, che esistono i singoli casi, e se ne prende cura. Perché se ne prende cura? Perché avete visto, no, cosa succede in Unamuno e in Pirandello? Sono più forti. Quel singolo essere umano si accampa nella memoria, nella sensibilità, e finché l'artista non ne racconta la storia non può compiere l'esorcismo, non può liberarsene. Come inizia Lord Jim di Conrad? Forse sono le parole più belle con cui noi possiamo definire il rapporto tra chi racconta una storia e il protagonista di questa storia. He was one of us, era uno di noi. Lord Jim era uno di noi. Lord Jim ha fatto una cosa terribile. Lord Jim è stato molto richiamato come personaggio per il caso che tutti conoscete del comandante Schettino, no? Che sono quelle maniere per cui ogni tanto ritornano i classici sui giornali. Cioè è uno che era un ottimo comandante in Asia, e la sua nave sembra che sta affondando, e lui, in un momento, quel momento che lo stesso Pirandello dice assurdamente, poi definisce tutta una vita umana, compie un'infamia, si butta in mare lasciando il suo equipaggio in preda delle onde. Tra l'altro poi la nave non... E quindi la sua vita poi diventa una... non finisce in prigione come Schettino, ma la sua vita è anche peggiore, perché diventa un'espiazione, va a vivere in una foresta, diventa il leader di una insomma diventa una specie di avventura quasi cristologica, no? E questo com'è che siamo interessati a quella storia? Proprio per questa premessa, perché la storia è raccontata da un suo collega. Marlowe è un capitano di lungo corso, come poteva diventare Lord Jim se non fosse stato emarginato dai suoi. E vedete che incredibile equilibrio ha lo scrittore del Novecento. L'Orgime apre il secolo, proprio del 1901, come l'interpretazione dei sogni di Freud. Sono quei libri capitali che stanno all'inizio di una... E Marlowe dice, era uno di noi, non perché è morto, ma perché la sua infamia l'ha separato dall'essere. Non è morto mentre... cioè è morto anche quando Marlowe ne racconta la storia, ma era uno di noi. Quel passato non riguarda la sua morte, riguarda il fatto che anche in vita non è stato più uno di noi. E nello stesso tempo però questo elastico non deve essere teso oltre un certo limite, perché una storia troppo eccezionale non creerebbe quell'interesse umano, e quindi comunque non lo è più, ma è stato uno di noi. La sua infamia potrebbe essere la nostra infamia. Il raccontare l'atto di codardia di Lord Jim significa che l'uomo, colui che racconta in primo luogo, ma soprattutto colui che legge, si interroghi sulla possibilità dell'atto di codardia. È per questo che il personaggio, dicevo, non si limita passivamente a essere inventato, ma preme sulla coscienza. Diventa comunque più forte della coscienza che lo vuole parlare. In quella situazione, con la nave che sta naufragando, cosa farei? Siamo tutti buoni a dire che non ci saremmo comportati da vigliacchi. E lui, quell'uomo invece che era un ottimo capitano, è saltato giù dalla nave. Questo ci interroga. E ci interroga se l'artista ha la giusta misura. La giusta misura è una cosa fondamentale, cioè nel senso che abbia, come la dea della giustizia, con la sua bilancia, abbia una bilancia estetica che sia in grado di rendere questo protagonista abbastanza distante da noi, in modo da farne eccezionale l'avventura e quindi interessante, ma non troppo distante da rendere questo interesse qualcosa di completamente astratto. Ecco perché dicevo prima, anche lo scrittore che parla di animali poi deve fare degli uomini travestiti da animali. Cioè un romanzo, si può fare di tutto, si può inventare di tutto nella letteratura. C'è un romanzo meraviglioso di un certo Abbott che si chiama Flatlandia, che i protagonisti sono figure geometriche, quelle che si studiano a scuola, il triangolo, infatti flat vuol dire piatto, le figure piane della geometria, ma chiaramente c'è il triangolo che è una signorina civetta, c'è il quadrato che, come si immagina, è una persona più razionale, e quindi siamo sempre nell'ambito dell'umanità. Siamo nell'ambito dell'umanità nel senso più pieno del termine, con uno scrittore come Conrad, perché Conrad veramente, dentro questa costellazione di scrittori moderni che sto tracciando, ha una straordinaria capacità di, perché lui inventa un personaggio che è anche il personaggio di Cuore di Tenebra, e lo mette dentro i suoi libri. Ma non è Marlowe, non è l'autore, non è il protagonista delle avventure, è colui che ha conosciuto una persona pazzesca, come Lord Jim, o come il Kurtz di Cuore di Tenebra. E che può fare, quindi? Non può che raccontarlo, perché questo è l'umano. Vedete, quando questa cosa qui ha dei risvolti etici incredibili, perché... È chiaro che se quando io non sono una persona che coltiva o esprime molte opinioni politiche, però in questo ci vedo proprio anche qualcosa di molto legato a quella parte di umanità che non è più buona degli altri, ma che è disposta a soccorrere. Rispetto a una parte di umanità che non distingue il fatto che ogni persona da soccorrere è diversa dalle altre. Allora io, per esempio, che appartengo alla prima, non mi ritengo migliore del razzista, mi ritengo una persona che è stata dotata dalla sorte, dal destino, da quello che volete, di una capacità di discriminazione tra i singoli, e questa capacità credo di doverla alla frequentazione di romanzi, perché i romanzi non funzionano col negro, con lo straniero, funzionano con il singolo Lord Jim, il singolo, e non è nemmeno che siano persone buone, perché io non ho una fiducia nell'umanità superiore a quella degli altri, sono esseri umani singoli, questa è la cosa. Quindi l'invenzione di Conrad è fondamentale, perché il suo personaggio, più che essere il protagonista di una storia, è quello che incontra dei destini talmente incredibili che poi non può che raccontarli a degli amici. E questo è come in tempi più recenti esattamente quello che è diventato quel meraviglioso personaggio di Philip Roth, che è Zuckerman giovane. Era protagonista Zuckerman scatenato, uno scrittore fantasma, Zuckerman che invecchia nei libri che Philip Roth ha scritto negli anni 90, è esattamente un nuovo Marlow, uno che comincia a pensare non a se stesso, ma allora ci sono quei libri come La macchia umana, Pastorale americana, dove non è più importante lui ormai è vecchio, ormai non ha più vita sessuale, è stato operato alla prostata, è ridotto a un orecchio. E in quel momento è molto più grande dei romanzi di cui era protagonista, perché incontra un tizio che ha avuto una figlia terrorista, sapete la storia di Pastorale americana, si interroga su un dolore così terribile per un americano, ma per chiunque, no? Di avere, o incontra un signore nella macchia umana che è un nero che si finge bianco e quindi poi ha dei guai, viene cacciato dall'università, e questo è una delle grandi correnti dell'arte moderna. Ma pensate anche ai racconti di Borges, no? I racconti di Borges non inventa mai niente, dice: ero in quell'albergo di Buenos Aires e sentii parlare di... Perché l'artista è diventato il bacino di raccolta dei destini umani. Quindi è vero che inventa, però inventa dietro le quinte. In realtà si rappresenta come qualcuno che ascolta, qualcuno che è curioso. E appunto ci tengo a dire che questo risolve un'etica, non il fatto che sia buono, perché nessuno ci chiede di essere buoni. Quello che ci viene chiesto è di fare della nostra vita qualcosa in cui le occasioni di conoscenza vengano sfruttate, altrimenti una vita ottusa, altrimenti è il contrario di un buon romanzo, è una vita in cui le cose sono generali e quindi ci sono gli altri, le donne, no? Non sopporto le donne, no? Oppure non sopporto gli stranieri, non sopporto... cioè tutta la barbarie contemporanea in fondo è frutto di processi di generalizzazione che poi sanno il loro archetipo in quelli che ti mettevano un numero sul braccio e te bruciavano, perché quello è non è che tutti sono così, chiaramente, però se andiamo in fondo i più grandi generalizzatori sono gli sterminatori, perché hanno bisogno di dire gli ebrei, come dicevano i tedeschi o tanti altri povere popolazioni del mondo che si sono trovati in questa sfortuna di essere i tibetani, i curdi, no? Quando sei una cosa che sono tanti sei fregato nella storia, mentre invece se sei uno puoi far valere le tue ragioni, questa è la cosa fondamentale. Quindi io ci tengo sempre a dire, non è che stiamo qui a pensare che gli scrittori sono buoni, perché dovrebbe essere più cretini degli altri, perché una professione rende buoni, cioè può essere qualcosa che può riguardare i dentisti come i panettieri, non è che però indubbiamente un artista è qualcuno che oppone un moto di resistenza alla generalizzazione, anche quando deve in qualche modo confrontarsi proprio col negativo, perché poi in questa storia Non posso tacere che c'è un altro grandissimo protagonista. Io adesso chiaramente non vi voglio affliggere, perché noi siamo ancora, posso andare a...
Che ora è?
17:50.
Sì.
Allora, però non voglio nemmeno abusare della vostra pazienza, però in questa costellazione bisogna mettere un'altra persona, perché quello è veramente stato un genio, ma della letteratura e della scienza nello stesso momento, che è Sigmund Freud, che faceva di questo il suo mestiere, perché quello è un mestiere anche Marlowe nella realtà, cioè stava dietro una sedia e ascoltava la gente che parlava, tanto che lui addirittura ha scritto un saggio bellissimo sull'attenzione fluttuante, cioè per vivere lui doveva addirittura distrarsi, cioè non poteva sobbarcarsi tutto il peso delle cose che gli dicevano i pazienti, quindi teorizza addirittura il fatto che lo psicanalista lavora, non so se quanto i pazienti poi fossero d'accordo a dare i soldi a qualcuno che non lo ascolta, però in realtà c'era una... lui teorizza il fatto che quando ascoltiamo una persona non la ascoltiamo sempre nella stessa maniera, abbiamo delle sacche di distrazione che ci portano poi a individuare esattamente il punto importante. Ma al di là di questo, comunque, è un grande narratore di destini umani, è una persona che si è posta il problema di fare del racconto di una vita che ascoltava uno strumento terapeutico, valido anche per gli altri. In questo senso il caso clinico, come è stato, li sapete, Dora, l'uomo dei lupi, i 5-6 casi clinici che lui comincia a scrivere, sono un fatto narrativo portentoso, non perché lui avesse sempre ragione, perché magari uno psicologo più moderno avrebbe interpretato quei sintomi in una maniera diversa, ma proprio per la capacità di rendere completamente esemplare non l'isteria, ma Anna ho puntato, una persona, a cui chiaramente cambia il nome per motivi di... Ecco dove la lotta contro la generalizzazione ottiene un risultato straordinario nel campo non solo della letteratura, perché è grande letteratura, ma del campo dove la generalizzazione purtroppo ha una ragion d'essere tremenda, che è quello della scienza medica. Per la scienza medica a un certo punto c'è bisogno di dire varicella, non è che puoi inventare un nome per ogni varicella, quindi Freud lo sapeva questa cosa qui, quindi gioca simultaneamente sui due campi, gioca sul campo della terminologia scientifica che è generalizzante, ma all'interno di questa genealogia, questo crea a mio parere una delle letture più commoventi del mondo, è quella dei casi clinici, perché voi vedete una persona che apre questo muro e dice sì, però c'è questo essere umano, c'è questo essere umano nella sua sofferenza, ma nemmeno sofferenza va bene, incapacità di vivere allora è più giusto, perché c'è qualcosa che gli impedisce di avere una vita affettiva, di amare, di essere sicura di se stessa, o di essere un bambino che cresce in un contesto protetto in cui gli adulti sono figure protette, quindi lui va a scovare il trauma e poi come un taumaturgo lo guarisce. Chi lo sa se questa gente è stata felice, sono passati troppi anni, rimane però un modello straordinario ed è un modello tanto più straordinario quanto a un certo punto comprende anche come Pirandello, come Conrad, che l'essere umano è più guasto di quello che pensava all'inizio da medico, perché sapete, se voi leggete l'interpretazione dei sogni, dice in fondo che cos'è l'essere umano? Qualcuno che chiaramente desidera qualche cosa che gli manca, perché tutto il desiderio è mancanza, non bisogna nemmeno essere... Quindi il sogno, per dei meccanismi che sono di spostamento o condensazione, come funziona il materiale onirico rispetto alla realtà, esprime il desiderio realizzato. quindi bisogna vedere, poi interpretarlo e vedere che cosa... Sì, una storia che abbiamo sentito. Meno noto e molto più importante per questo discorso è il fatto che Freud, credo unico al mondo, tra i grandi scienziati, ma comunque non è una cosa che appartiene a Marx, non è una cosa che appartiene ad Einstein, non è una cosa che appartiene a Darwin, non è una cosa che appartiene a nessuno. Lui nel 1920, famoso in tutto il mondo per quello che aveva scoperto, autore dell'interpretazione dei sogni e di tanti altri libri ormai celebri, dice: ho sbagliato tutto, non è così. Non è vero che i sogni esprimono solamente la volontà di un desiderio. Perché lui, dopo la guerra, comincia a ascoltare dei sogni, vedete ancora quanto è importante l'ascolto, di esseri umani che erano stati in guerra e risognavano le bombe, la morte, la distruzione. Dice, che desiderio può essere? Dice, quindi non è vero, gli elementi. E inventa questo libro straordinario che si intitola Al di là del principio di piacere, in cui completa la sua visione dell'uomo, del personaggio, dicendo il piacere è una minima parte, perché proprio biologicamente è una cosa che sono pagine di una moralità straordinaria, ma oggi noi viviamo tra gente che dice bugie e il giorno dopo, inutile che vi cito, dice non l'ho mai detto. Questo è uno che aveva fondato tutta la sua vita su un'idea e ha il coraggio di scrivere un libro dicendo non è vero, perché non era importante lui, l'importante è il progresso della conoscenza dell'uomo. Questo lo rende un grand'uomo, non perché ammette di avere sbagliato come un ragazzino che ha rubato la marmellata, ma perché porta avanti la conoscenza dell'uomo. E lui lo dice. Dice, non possiamo pensare a quest'uomo che come lo pensavo io, perché la meta di tutto ciò che vive è ritornare a uno stato precedente alla vita, a uno stato di non esistenza. Allora dice, perché noi ci autoconserviamo? Perché l'organismo vuole morire solo alla sua propria maniera, quindi c'è una doppia. C'è un equilibrio tra elementi autoconservativi legati alla libido, al desiderio, ed elementi distruttivi. Perché non vogliamo morire tutti nello stesso giorno. Ognuno costruisce la sua fine, ognuno costruisce la sua morte. Cioè, questa cosa ha un tale rilievo estetico all'interno che Freud era una persona dai gusti letterari molto limitati, cioè diciamo che amava autori come Jensen, di cui oggi non leggiamo, cioè, anzi li leggiamo solo per la curiosità che piacevano a Freud, non aveva quel gusto moderno, non avrebbe apprezzato Joyce, non era, diciamo, nel solco delle novità, ma queste riflessioni hanno un tale valore che lo mettono di pari passo alle grandi scoperte la coazione a ripetere di cui parla in Al di là del principio di piacere, la troviamo esatta sotto il vulcano di Malcolm Lowry, nella trilogia di Beckett, nei grandi libri della seconda metà del Novecento. Noi abbiamo proprio una genealogia di suicidi, che sono esseri umani che ci fanno vedere nelle storie che incarnano in quei romanzi esattamente la dinamica della grande scoperta freudiana, l'equilibrio che ognuno di noi incarna in maniera differente tra pulsioni di vita, di autoconservazione e pulsioni di morte, senza che le une abbiano necessariamente una prevalenza sulle altre fino al momento in cui la vita si compie come patto tra quelle due. Quanto uno è andato avanti rispetto all'Ottocento di Balzac, eppure è un secolo meraviglioso, non ci stanchiamo mai di leggere quelle cose, ma è chiaramente da un'antropologia che assegna tutto il bene all'individuo, autoconservazione, libido, e tutto il male a circostanze esteriori, no? Malattia, cose che arrivano dal di fuori, ha un meccanismo che investe poi in una maniera straordinaria non solo la letteratura, che è proprio il mio campo, ma le arti, cioè pensate ai ritratti di Francis Bacon, pensate al teatro contemporaneo, pensate alla poesia di Sylvia Plath o alla musica atonale, è tutto un queste scoperte, questi ma infatti sto parlando di Pirandello, di Freud, di Conrad, non di Scalzacani, insomma, queste scoperte hanno completato la visione dell'uomo moderno, nel senso che è tutto dentro di noi. Noi non siamo palle che rotolano finché qualcosa di cattivo le arresta, noi siamo sia il movimento rotatorio che il movimento di arresto, perché la vita è anche, come dice Freud in questo splendido libro, non voler più vivere, questa è tutto. Quindi vedete che dopo la lettura di questo libretto di poche pagine, la dignità dell'essere umano ne viene moltiplicata in una maniera incredibile. Non stiamo più a pensare alla sorte. Walt Whitman, che è un poeta che io adoro, c'ha un verso bellissimo, dice: prima di partire non chiedo più la buona fortuna, sono io la buona fortuna, è tutto dentro di noi, questa è la cosa, è il riscatto vero, e che si sente. Ho citato Malcolm Lowry, ho citato Beckett, i capolavori letterari del secondo Novecento, è del tutto inutile capire se abbiano letto o no Freud, perché l'uomo è sensibile, il tempo, si può arrivare alle stesse conclusioni in maniera, per vie diverse, come sapete da piccoli ci dicevano i cinesi hanno inventato gli spaghetti, la mia generazione è stata tormentata da questa cosa, noi dicevamo ma come, gli spaghetti saranno stati inventati a Gragnano, probabilmente un cinese e uno di Gragnano hanno inventato una cosa lunga da mangiare, non è importante che uno dipenda dall'altro, l'importante è che in questa visione, quando io andavo a scuola, tutto questo veniva rappresentato come abbrutimento dell'essere umano, cioè che le arti fino all'Ottocento avevano creato un uomo integrale, pieno, capace di... e poi c'era stata la crisi, no? Parlava sempre di crisi, di pessimismo, io non credo che sia questo, noi discendiamo da una modernità che ha accresciuto la dignità dell'essere umano, attribuendo all'essere umano anche la responsabilità della sua fine. Questa è un'altra cosa, è una visione poetica del mondo, è davvero un'arte di stare al mondo in cui le cose non vengano più strappate dalle nostre spalle, da una metafisica, da un'idea del progresso, da un'idea collettiva, ma che ognuno ha la responsabilità della forma della sua vita, che è anche la forma della sua fine. Questo è quello che ci ha raccontato, appunto io trovo che per esempio... un grande critico americano, Lionel Trilling, diceva: al di là del principio di piacere è come la poetica di Aristotele, è la stessa cosa, cioè come la poetica di Aristotele ci parlava di che cos'è il personaggio tragico, di che questo libro ci parla di che cos'è il personaggio moderno, e appunto il personaggio del cinema, il personaggio della pittura, il personaggio, non sono quella cosa che è una forma di decadimento, non sono la pazzia, l'irrazionalità, quello che è stato un po' riassunto in quella formula giornalistica del secolo breve. Chiaramente è stato un secolo terribile, forse il secolo più atroce della storia umana, basti pensare ai campi di concentramento, ai gulag, ma tutte le cose che abbiamo scoperto dopo, nella loro unicità, non è mai esplosa una tale crudeltà dell'uomo contro l'uomo come nel secolo che è appena trascorso, quindi non se ne può avere nostalgia. Ma indubbiamente le arti hanno allargato i limiti dell'umano, hanno attribuito all'individualità umana delle risorse di senso mai prima sperimentate, che sono quelle dell'angelo, come quelle del mostro, come quelle del tragico e del buffo mescolate insieme senza più differenze. Questa è una grande ricchezza. Quando mi dicono poi: ah, ma adesso la letteratura è scaduta, è una cosa commerciale, a me fa ridere, perché io sono sicuro che c'è un ragazzino di 18 anni infelice a casa che sta lì e scrive una poesia bellissima. Quindi non mi curo mai delle cose del tempo, no? Dice: ah, una volta c'era Bertolt Brecht, oggi no, chi se ne frega. Cioè, non è quello che, cioè, la cosa più, io ho parlato di tutti gli autori morti, la cosa più brutta è averne nostalgia. Noi non dobbiamo averne nostalgia di niente, dobbiamo proiettare queste cose verso il futuro, se non servono a niente. Se tutto questo serve a dire: ah, quanto era bravo Conrad, lo sapeva pure da solo che era bravo, non facciamo cultura. Noi ereditiamo e ci giochiamo la nostra partita, ce la giochiamo scrivendo, ce la giochiamo leggendo, perché leggere i libri è difficile come scriverli. Tendiamo a non capirne niente, tendiamo a distrarci, tendiamo a non prendere... oppure facciamo un po' come i pesci, no? Che divorano l'esca e non mordono l'amo, ma il pesce fa bene, e noi invece certe volte troviamo quella felicità che è proprio quella di essere trascinati via in un altro mondo da una cosa che ci viene incontro. Io personalmente, qui forse potrei anche mettere un punto, darvi la parola, eccetera, credo che pur scrivendo libri e ricavandone una certa soddisfazione, certo non economica, ma mentale, diciamo, e non lo dico perché acquistiate il mio libro stasera, e credo che la vera arte sia quella della lettura. Di tutte queste cose è l'arte suprema. Quando io me ne sto, adesso che è inverno per esempio, no? Una sera lì accucciato e funziona, è la cosa più bella del mondo, perché mi immagino delle cose, ma poi me le immagino come nemmeno quello che l'ha scritta se le immaginava. Quindi è un'attività creativa per eccellenza. Appunto, insisto, voglio partire, mettere un punto da dove ho iniziato. Questa è una religione che si fonda sull'individualità dell'essere umano, il fatto che è unico e irripetibile. Siamo tutti diversi e questa è una fonte di ricchezza straordinaria in un mondo in cui ogni forma di potere è classificatoria. Sono i consumatori, i ceti, le fasce fiscali, tutte le forme di prevaricazione non riguardano mai il singolo individuo. E una vita artistica, cioè che è una vita che passa nel costante conforto delle cose belle, è una vita che ci riporta sempre una verità che ci è nascosta, come Matrix, no? Da una finta verità, che è quella che il mondo è fatto di singole individualità. E quindi sono contento di essere anche tornato a biblioterapia dopo 10 anni, perché l'individualità è fatta anche di invecchiare, del tempo che passa, e quindi spero tra 10 anni di venire un'altra volta, che vuol dire che avrei una bella vittoria sulla morte, che non mi sta simpatica. Quindi diciamo che questo, spero che questo augurio sia condiviso anche da voi, che magari state pensando: no, oddio, pur di non sentire sto cretino, meglio che muoia. Quindi è un rischio quello che grazie comunque, grazie. E grazie per le parole che hai detto sul mio libro.
Allora,
siamo a posto?
Sì, ascoltiamo un attimo un po' di silenzio per depositare tutto quello che abbiamo sentito e mettiamo in atto quello che è il silenzio che c'è prima delle parole di chi le dice e la ruminazio di chi le ascolta, per poi poter dire ancora delle parole. Se avete delle domande, c'è Gibbo che vi porta il microfono.
Io non ho gli occhiali, ho no, un'allucinazione di braccia alzate, però...
È lì, è lui. Gibbo!
Ammazza, Gibbo l'ha trovato proprio...
Salve, buonasera. Mi è venuta in mente questa domanda, cioè se ci sono dei personaggi, siccome lei ha parlato molto di personaggi, che nella letteratura odierna non hanno ancora trovato un romanzo o un'opera d'arte.
È bella domanda. Questa è veramente una bella domanda. Per rispondere bisognerebbe essere una persona diversa da me, nel senso un narratore più abile, e voglio spiegarle perché, in realtà quella modalità ricettiva di cui parlavo, no? Quell'essere un Marlowe o un Bore, cioè trovarsi nel punto dove la storia può essere raccontata e riceverla, è qualche cosa che io attribuisco proprio ai grandi. Ho parlato non per retorica di quei grandi. Uno può dire i protagonisti di Borges sono fortunati. No, se lo sono meritati di stare in quel bar e di orecchiare quella storia proprio in quel momento lì. È solo la finzione narrativa che li rende fortunati. Ecco, quindi... È molto bella questa domanda, però io non mi ritengo mi ritengo in grado di apprezzare il lavoro degli altri. Io sono fondamentalmente un critico, però ecco, è una domanda che dovresti porre del tu, perché vedo che sei ha delle spalle più ampie delle mie, ecco. Però grazie, mi sembra molto intelligente l'osservazione. Speriamo che accada ancora, speriamo che qualche Don Chisciotte stia in giro per il mondo aspettando qualche...
Però non è tanto facile, perché Borges diceva che dall'inizio della storia sono state raccontate solo 4 storie, una di un uomo che parte e va da un'altra parte, quella degli dèi che si adirano, e poi la missione degli Argonauti, mi sembra, è un assedio. E quindi, questi personaggi che tornano non sono proprio nuovissimi, e forse non arrivano da tanto fuori quando si presentano.
Sono delle bellissime finzioni narrative, nel senso che lui dice, e c'è uno scrittore argentino che si chiama Alan Pauls, oltre ad aver scritto una sublime storia dei capelli, che io non pensavo veramente si potesse nemmeno concepire, ha scritto un libro che si chiama Fattore Borges, pubblicato in Italia da Sur, dove spiega questa cosa, che per me è illuminante, no? Cioè, perché io lo legavo molto a Conrad e a Philip Roth, con questi due personaggi di Marlowe e di personaggi di Testimoni, no? E di Zuckerman. Borges è più sottile, cioè lui è una persona normale e riceve una lettera. Quella lettera gli rivela un destino. Allora diciamo, certo, oppure va a pranzo da un suo amico e il suo amico gli dice hai letto questa... Allora lui si... la maggior parte dei racconti di Borges, soprattutto nelle prime righe, no? C'è sempre questa situazione di una persona che vive come se le cose interessanti bussassero alla sua porta. È una situazione pirandelliana, sono i personaggi che bussano alla sua porta, e attribuisce quindi un potere maggiore, diciamo, alla ricezione che all'immaginazione. Tant'è vero che appunto quando parla dell'immaginazione la sottovaluta, dicendo quella sublime sciocchezza che ci sono solo quattro storie, perché non gli interessa, gli interessa una persona che invece ha il dono di essere... ci sono tante maniere che sono... Per citare un libro splendido contemporaneo, una volta tanto parliamo di un vivente che ha vinto anche il premio Nobel qualche anno fa, è uno scrittore che adoro, Patrick Modianot, scritto un libro stupendo che si chiama Dora Bruder, e che parte dall'aver trovato un ritaglio di un giornale, lui sfogliando un vecchio giornale del 44 a Parigi vede una notiziola e quella cosa... Chi è che riapre un giornale vecchio di decenni? Nessuno. E quindi si sente investito dal compito di ridare vita a quella vicenda. E ci costruisce un libro bellissimo, un libro stupendo sulla guerra, su Parigi, su tutto, perché proprio sfogliando, lui è uno che cerca vecchi libri, un po' mercato delle pulci, no? Cioè, anche altri suoi libri, questo è bellissimo, ricostruisce la storia di una ragazzina ebrea che scappa nella Parigi occupata dai nazisti, un libro anche straordinariamente emozionante, e quello lì non è che dice, sta lì a fare una cosa, trova questo, infatti lo fotografa, no? Perché dice, ma guardate, da quello mi ha chiamato, e quindi questo è un pirandelliano svalutazione dell'aspetto dell'invenzione. Cioè, non è che l'invenzione finisce, perché poi ecco, uno come Borges inventa delle cose, però mette l'invenzione al servizio di una disposizione d'animo ricettiva, quindi in cui il creare non è così importante come l'accogliere. Accogliere significa anche riconoscere l'interesse, la specificità, il valore umano delle cose. Non è che uno è un registratore, proprio perché rifiuta tante cose, proprio perché, ancora una volta Freud, no? Proprio perché certe cose non le ascolto, alcune le ascolto meglio. Tutto un po' si lega in questi metodi, tutti sono metodi fondati anche su l'alternare, no? Di attenzione e disattenzione, altrimenti una persona sempre attenta è un idiota, perché è una macchina, diciamo, se non un idiota.
Buonasera, io lo volevo ringraziare per le riflessioni, soprattutto per Pirandello. E quando lei citava Pirandello mi è venuto in mente un suo aforisma che dice, e vorrei che lei lo commentasse per favore, la vita o la si scrive o la si vive. La seconda cosa è che lei fa sempre riferimento al cosa scrivere, cioè in maniera generalista, combattere il generalismo a favore, no? Di trovare dell'individualità, delle specificità. Però non è che stiamo sottovalutando anche come siamo agiti dalla scrittura? Se lei ha presente...
Come siamo, scusi?
Agiti dalla scrittura, dal modo di scrivere, perché, ad esempio, la virgola, non tanto dallo stile del singolo scrittore, la virgola è un'invenzione di Manuzio, non c'era nel Medioevo. Lei pensi che cosa è stata la virgola rispetto al modo di esprimersi, no? E allora... Rispetto all'individualità di oggi, soprattutto ai giovani, no? Mi piace che ci siano dei giovani oggi, che hanno una vita immediata e soprattutto mediata, possiamo ancora esprimerla con la vecchia scrittura? Come possiamo dire, vedo, ma non vedo più una cosa come io vedo lei, ma vedo una cosa che è distante, che è immediata, e che è tutto un altro modo di esprimere una visione a livello di Pirandello, di Unamuno. Quindi non c'è anche la necessità di trovare un nuovo modo di scrivere?
Allora, le sue sono due domande. Alla prima rispondo che non mi ricordavo questo aforisma, ma evidentemente mi sembra ovvio che Pirandello, proprio per come dispone la frase e per una neutro rispetto alla scelta, e mi sembra che poi la scelta del viverla sia una scelta che appunto lo porta a immaginare una situazione come quella di essere assediato dai suoi personaggi, mentre la scelta dello scriverla lo relegherebbe nel campo dell'invenzione, che del resto lui pratica benissimo, ma a un certo punto della sua vita non lo soddisfa. Questo è una, poi bisognerebbe magari chiedere a uno studioso di Pirandello, però se uno dice o la scrivo o la vivo, credo che immagini che ci sia più una completezza, cioè il vivere può comprenderla anche lo scrivere non può comprendere anche il vivere, è dissimmetrica la scelta. Questo mi sembra, però glielo dico come mia impressione, mi ha chiesto di commentarla e credo che potrei essere smentito. L'altra è una grande questione che lei mi pone, nel senso che io per esempio penso sempre a questa cosa qui, no? Per quello che riguarda le convenzioni, lei c'ha perfettamente ragione, non c'è la virgola in natura, quindi per quello che riguarda la parte profonda della sua, che è anche quella del rapporto, non è solo il rapporto tra persone della stessa età, e anche il rapporto con le generazioni, no? Io per esempio considero un lettore più giovane, più prezioso di 100 della mia età, non perché quelli della mia età, anzi mi stanno anche più simpatici, condivido più cose, no? Ma perché io vedo, mi chiedo, esisterà un futuro? Siamo riusciti a trasmettere? Noi abbiamo ricevuto tanto, quando io ero giovane c'erano tanti, li ho anche incontrati ogni tanto, geni della poesia, Manganelli, Brodsky, adesso ho scritto un libro, io scrivo sempre poi libri su persone che ho conosciuto, Amelia Rosselli, io posso essere questo per qualcuno più giovane, cioè adesso tocca a me, questo... lei mette il dito nella piaga, perché vivendo non sappiamo cosa stiamo realizzando. Quello che io però, su cui ho fiducia, è che la letteratura è un dispositivo straordinario di telepatia, nel senso che io dico una cosa e io scrivo una cosa, lei la legge, se la immagina. Questa è la sfida. Cioè in qualche maniera che due persone vedano la stessa cosa. Stephen King fa un esempio in un suo libro, un suo manuale di scrittura, un writing. Dice, immaginate un tavolo, immaginate una gabbia. In questa gabbia c'è un coniglio rosa. Girate attorno alla gabbia. Questo coniglio ha un otto dipinto sulla schiena. Adesso lei ha sentito queste parole, si è immaginato questa cosa, questa è la posta in gioco della letteratura. Si è immaginato un tavolo che non è il tavolo che ho immaginato io, ripetendo Stephen King, una gabbia, un coniglio che è la somma dei conigli che lei ha visto nella vita, un otto che dipinto, che apre il mistero. A quel punto è una storia, perché questo coniglio ha il simbolo dell'infinito sulla schiena. E che cosa c'è di straordinario che né io né lei potremmo mai immaginare la stessa gabbia? Sarebbe come sognare il sogno di un altro, ma quella è una gabbia. Cioè non sta immaginando una giostra o una torta, una gabbia. Quel coniglio è diverso tra me e lei, ma non tanto da essere un coccodrillo o uno scarafaggio. Questa è la cosa... Questa è la posta in gioco. Finché dura questo, c'è la letteratura. Questo è proprio, la ringrazio per questa domanda, perché mi porta a evocare l'aspetto basilare della letteratura. Non so se la mia domanda la può soddisfare o ulteriormente inquietare. Allora,
io volevo dire una cosa, una cosa sola, questa qui che dopo finisco, giuro, Freud non poteva leggere dei romanzi ponderosi, perché come dice Deleuze di Proust, quando parla dei segni, perché lui si innamora di donne che sono cretine? Perché Albertine, questa donna meravigliosa, fuggitiva e irrimediabilmente cretina? Perché è l'unica che gli dà i segni che poi servono a lui per scrivere La prigioniera, che servono per scrivere La fuggitiva. Tutte le meravigliosissime, intelligentissime parigine non danno a lui quei segni lì. È come se uno dentro quella scrittura lì avesse bisogno di quel nutrimento e basta, perché sta facendo, è un ossesso di quell'opera lì.
Sì, ma infatti nessuno rimprovera Freud dei suoi gusti letterari, erano un po' antiquati rispetto ai suoi tempi, però la sua vera affinità con i grandi artisti del Novecento è diversa, è proprio di avere intuito nella stessa direzione.
È così, va bene.
Bene, grazie ancora, è stato molto bello stare con voi questa sera. Questa barchetta
brava. No, lei va. Volevo salutare tutti per conto di Oriana, che
sì,
ha avuto l'influenza
male, sì.
E non è riuscita a venire. Le dispiace tantissimo, perché questo era uno degli incontri a cui teneva, come dai, per chiudere la biblioterapia. E poi il 26 per Scienza e Coscienza ci sarà Guido Barbujani, che è una specie di spin-off scientifico della biblioterapia. E forse dai, ci vediamo l'anno prossimo, e comunque tra 10 anni con Emanuele Trevi.
Certo,
grazie
quello...
mille, grazie a tutti. Così possiamo...